pace via, 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 oh.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Eloquenzia. Questa volta iniziamo la lettura della Divina Commedia. E come nel caso in realtà delle opere di Verdi, anche per la Divina Commedia quello che ho pensato è stato essenzialmente, no, di prendere qualche testo dalla biblioteca di Calliope per facilitare la fruizione dell'opera. Quindi ecco, più che una lettura dell'opera, insomma, della Divina Commedia in sé, ok, possiamo anche definirla come un avvio alla lettura. E quindi quello che stiamo per leggere è una versione in parte in prosa e in parte appunto in versi, laddove la prosa serve a sciogliere e a spiegare un pochino meglio, no, la parte scritta in versi. E quindi iniziamo con Nel mezzo del cammin. C'era una volta, così iniziavano le antiche fiabe, ma questa non è una fiaba, anche se racconta di personaggi strani, avvenimenti incredibili, magiche apparizioni. Questa è la storia di un uomo, di un viaggio e di un mistero. Il protagonista della nostra storia si chiama Dante. Dante Alighieri, per la precisione. Dante visse tanti anni fa, tra il 1200 e il 1300 a Firenze, dove faceva lo scrittore e il poeta. Aveva un'enorme cultura e una passione smisurata per la poesia antica. In particolare, era un grande ammiratore di Virgilio, che nella sua Eneide immortalò le eroiche avventure di Enea, il fondatore di Roma. Per il resto era un uomo come tanti, con le sue passioni, le sue idee politiche, i suoi hobby, le sue simpatie e antipatie, i suoi amori. Se dobbiamo prestare fede ai dipinti dell'epoca, dobbiamo immaginarlo vestito con un camicione rosso ed un buffo cappuccio che gli penzolava giù lungo le orecchie, lasciandogli tutta evidenza l'evidenza del nasone aquilino e il mento prominente. Aveva un'aria seria e solenne e se ne andava in giro con una strana corona di alloro appoggiata sulla testa, che significava che lui era un poeta e non uno qualunque, ma un poeta laureato. All'epoca dello strano fatto che andiamo a raccontare, Dante aveva 35 anni. Oggi un uomo e una donna di questa età vengono considerati come appena entrati nella fase più adulta della vita, con tutto il futuro davanti a sé. All'epoca invece, a 35 anni, si era già maturi, di mezza età, per così dire. Per questo motivo Dante comincia a narrare l'incredibile storia di cui egli stesso fu protagonista, proprio con questa frase, nel mezzo del cammin di nostra vita. Ma com'era Dante? E ce lo dice Boccaccio. Fu dunque il nostro poeta di mediocre statura e poi, che alla matura età fu pervenuto, andò alquanto curvetto ed era il suo andare grave e mansueto, d'onestissimi panni sempre vestito, in quell'abito che era alla sua maturità convenevole. Il volto fu lungo, il naso aquilino e gli occhi grossi, anziché piccoli, le mascelle grandi e dal labbro di sotto era quel di sopra avanzato. E il colore era bruno, e i capelli e la barba stessi, neri e crespi, e sempre nella faccia malinconico e pensoso. Nei costumi domestici e pubblici mirabilmente fu ordinato e composto, e in tutti più che alcun altro cortese e civile. Nel cibo e nel bere fu modestissimo, sì, il prendere allora ordinate e sì, il non trapassare il segno della necessità. E rade volte, se non domandato, e quelle pesatamente e con voce conveniente alla materia di che diceva. In una selva oscura. Un giorno, anzi precisamente una notte, e più precisamente ancora la notte tra il 7 e l'8 aprile dell'anno 1300, la tranquilla esistenza di Dante venne sconvolta all'improvviso da uno strano e misterioso avvenimento. Da quel momento in poi, nulla nella sua vita e nella letteratura italiana sarebbe stato più come prima. Ecco come Dante inizia il racconto di ciò che accadde quella famosa notte. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Era la notte tra il giovedì e il venerdì santo della settimana di Pasqua, in cui i cattolici ricordano la morte di Gesù e fanno penitenza dei propri peccati. Senza sapere precisamente come e perché, Dante si ritrovò in una buia e intricata foresta di cui non riusciva a scorgere una via d'uscita. Impietrito dalla paura, cercò di farsi forza e di recuperare il suo sangue freddo. Dovrà pure esserci un modo, pensò, per uscire da qui. A un certo punto, tra il folto degli alberi, riuscì ad avvistare una luce in lontananza, in cima a una collina. Decise di seguirla, sicuro che quel bagliore luminoso, in mezzo al buio pesto, lo avrebbe portato dritto dritto alla soluzione del mistero. E così, sempre più impaurito e smarrito, giunse ai piedi di un colle. Il peggio è passato, si disse per farsi coraggio. Ora bisogna salire sulla collina e forse il mistero si chiarirà. Non aveva ancora finito di formulare questo pensiero che tre animali spettrali fecero all'improvviso la loro terribile comparsa: una lonza, un leone e una lupa dall'ala sinistra. Le tre belve, che gli sbarravano il cammino impedendogli di inerpicarsi sulla collina e per poco non gli fecero venire un infarto. Dante cercò di fuggire a gambe levate, ma inciampò, cadde e rotolò rovinosamente giù per il terreno sconnesso. Doveva ancora riaversi dal primo spavento che un altro, ancora maggiore, lo fece impallidire e quasi svenire. Un uomo o un fantasma? Dal fondo dell'oscurità si materializzò davanti agli increduli occhi del poeta la sagoma evanescente di un uomo. Chi sei? Urlò Dante sgomento. Non ebbe risposta e continuò: Chiunque tu sia, uomo oppure fantasma, abbi pietà di me, te ne prego, risparmiami. Miserere di me, gridai a lui. Qualche tu sii, o d'ombra o d'omo, certo. Un tempo fui un uomo, iniziò a rispondere l'inquietante apparizione, ma ora non lo sono più. Nacqui a Mantova e vissi a Roma al tempo di Giulio Cesare e dell'imperatore Augusto. Fui un grande poeta e feci conoscere a tutto il mondo le avventure di Enea, che fuggendo da Troia in fiamme, risposemi. Non omo, omo già fui, e i parenti miei furono Lombardi, Mantoiani per patria ambedui. Nacqui Subiuli, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma, sotto il buon Augusto, nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia, e poi che il superbo Ilion fu combusto. Non posso crederci, lo interruppe Dante con un grido, ma questa volta di gioia. Sei proprio tu, sei Virgilio, il poeta che io ammiro più di ogni altro, l'inarrivabile cantore di Enea. Ora bisogna sapere che Virgilio per Dante era proprio un mito, come può essere per noi oggi un cantante, un'attrice, un campione dello sport. Potete quindi immaginare la sua gioia quando in quell'assurda situazione se lo trovò davanti, anche se non in carne e ossa, ma sotto forma di spirito. Aiutami, te ne prego, sommo poeta, a ritrovare la strada di casa. Voglio fuggire da questo luogo infernale, da questa buia foresta, da queste bestie fameliche che mi fanno tremare le vene e i polsi. Or, se tu quel Virgilio e quella fonte che spande di palarsi il largo fiume, risposi io con vergognosa fronte. O degli altri poeti onore e lume, vegliami il luogo studio il grande amore che m'ha fatto cercare lo tuo volume. Tu sei il mio maestro e il mio autore, tu sei colui da cui ho torsi lo bello stilo che m'ha fatto onore. Vedi la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che ella mi fa tremare le vene e i polsi. Hai ragione su tutto, caro amico, tranne che su una cosa. Questo non è un luogo infernale, perché all'inferno non ci siamo ancora arrivati. A queste parole un brivido corse lungo la schiena di Dante, che non sapeva se il sommo poeta fosse in vena di scherzi o dicesse la verità. Non temere, mortale, non hai ancora concluso i tuoi giorni sulla terra. Poi farà il ritorno a casa, ma solo dopo aver attraversato le atrocità dell'inferno e le pene del purgatorio. Ascolterai grida disperate, vedrai anime straziate dal dolore, destinate a soffrire per l'eternità. Poi incontrerai spiriti che bruciano tra le fiamme e che, nonostante questo, sono felici perché hanno la speranza che un giorno, quando avranno finito di scontare i loro peccati, si troveranno tra i beati. Resterai a tutto ciò e ne sarai degno, potrai essere ammesso al grande privilegio, tu unico tra i viventi, di varcare le soglie del paradiso, dove riposano le anime dei puri. Dante era sempre più confuso, all'improvviso era stato catapultato in un luogo irreale, che forse non esisteva neanche. Faceva quattro chiacchiere con un poeta morto da circa 1300 anni e l'unico modo per uscire da quel pasticcio era passare per l'inferno. Non era decisamente la sua giornata fortunata. Forse è soltanto un sogno, si rincuorò il poeta. Forse se mi concentro e tento di aprire gli occhi e di svegliarmi, tutto questo sparirà. Selva oscura, bestie feroci, spiriti parlanti, proviamo. Uno, due... Dante aprì gli occhi e la prima cosa che vide fu la sagoma di Virgilio che emergeva appena dall'oscurità. Questo è peggio di un incubo, pensò, è realtà. Non c'era altra scelta che seguire i consigli della sua guida e iniziare il viaggio. Se da un lato Dante si sentiva lusingato di un simile privilegio, attraversare il mondo dei defunti, dall'altro sentiva che il suo cammino non sarebbe stato affatto semplice e che avrebbe dovuto affrontare un incredibile numero di prove e di pericoli. «Non aver paura», lo rassicurò Virgilio, come se avesse potuto leggere con chiarezza i suoi pensieri. «In questo viaggio non sarai solo, sarò io a farti da guida attraverso l'inferno e il purgatorio». Ci separeremo solo alle porte del paradiso. Nel tratto finale di questo lungo cammino ti accompagnerà un'anima molto più meritevole della mia, l'anima più pura e più bella che tu abbia mai conosciuto. L'anima più pura e più bella, iniziò a riflettere Dante tra sé, per tentare di capire a chi il sommo poeta potesse riferirsi. Mentre meditava, vide Virgilio avviarsi davanti a lui. Non procedeva per la strada che egli prima aveva individuato, cioè la collina luminosa, ma si dirigeva con decisione verso un oscuro abisso, da cui provenivano urla assordanti e lamenti raccapriccianti. Una fitta nebbia avvolgeva ogni cosa e impediva a Dante di scorgere nulla oltre il suo naso. «Virgilio, sono poeta, maestro, scusami». Non mi permetterei mai di contraddirti, ma siamo proprio sicuri che sia questa la direzione giusta? Virgilio si voltò verso di lui con un volto così pallido che lo fece trasalire e, con voce cupa e senza aggiungere nient'altro, sentenziò. Iniziamo la discesa verso il baratro. In missione per conto di Beatrice. Era ormai il tramonto di quel primo giorno di viaggio in cui tante cose erano successe, la selva, i tre animali feroci e selvaggi, l'incontro con Virgilio. Dante non riusciva a smettere di pensare alle sue parole. «Perché proprio io, pensava, un umile peccatore, un uomo come tanti, sono stato scelto per questa missione? Chi avrà voluto che io superassi queste prove? Perché?» «Maestro, prima di iniziare questo duro cammino, ho bisogno di sapere almeno questo. Chi e per quale motivo ha voluto che io fossi qui? Prima di me, solo due altri mortali sono scesi negli inferi, Enea e San Paolo. Ma entrambi avevano una missione da compiere per l'intera umanità. Enea era destinato a fondare Roma, culla della civiltà occidentale, e San Paolo avrebbe diffuso il messaggio cristiano in tutto il mondo. Non sono degno, sono poeta, di percorrere le loro orme. Anche tu sei qui per compiere una missione. Dovrai salvare la tua anima, smarrita nel peccato, proprio come tu stesso all'inizio ti sei perso nella selva oscura. E poi ricorda, Dante, tu sei un poeta e col tuo canto dovrai raccontare agli uomini di tutte le generazioni, presenti e future, il tuo viaggio ed essere loro di esempio, affinché anche altri uomini possono salvare la propria anima. Dante allora chiamò il soccorso le muse, le ispiratrici dei poeti, perché fornissero tutto il loro aiuto al suo umile ingegno. O muse, o altro ingegno, ormai aiutate, o mente che scrivesti ciò che io vidi, qui si parrà la tua nobiltate. Tre donne benedette, continuò Virgilio, hanno avuto compassione di te in cielo. La Vergine Maria ha raccomandato la salvezza della tua anima a Santa Lucia, la quale a sua volta ha esortato un'anima beata, molto a cuore la tua salvezza, a venirti in aiuto. Io ero tra coloro che sono sospesi e donna mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. Lucevano gli occhi suoi più che la stella e cominciammi a dir soave e piana con angelica voce in sua favella. O anima cortese e mantovana, di cui la fama ancora nel mondo dura e durerà quanto nel mondo lontana, l'amico mio e non della ventura, nella diserta pioggia impedito sì nel cammino che voltè per paura. E temo che non sia già sì smarrito che io mi sia tardi al soccorso levata per quel ch'io di lui nel cielo udito. Or muovi, e con la tua parola ornata, e con ciò che è un mestiere al suo campare l'aiuta, sì che io ne sia consolata. Io sono Beatrice che ti faccio andare, vegna del loco per tornar di Sio, amor mi mosse che mi fa parlare. Beatrice, pensò Dante, tu che sola hai le chiavi del mio cuore, proprio tu, unica e sola, sei venuta in mio soccorso. A questo pensiero Dante si rianimò come un fiore che, dopo il giorno notturno, distende i suoi petali ai primi raggi del sole. Quali fioretti del notturno gelo, chinati e chiusi, poi che il sole li imbianca, si drizzano tutti aperti in loro stelo. Tal mi feci io di mia virtù stanca e tanto buon ardire al cuor mi corse. Andiamo, mio maestro, ora sono pronto. Ora posso seguirti dovunque vorrà la mia Beatrice, anche all'inferno. Con questo ci fermiamo con la lettura, ma prima di terminare la trasmissione, no, volevo tornare un attimino sull'incipit del poema, ovvero quello nel mezzo del cammin di nostra vita, che sostanzialmente forse è l'incipit più famoso di tutta la letteratura. Infatti la terzina iniziale, no, dell'inferno è talmente famosa che non ci rendiamo quasi più conto di quanto sia assolutamente sorprendente. Infatti è a questa prima terzina, no, che sostanzialmente si dà il compito di sostenere l'inizio di tutto alla fine, no? L'inizio del viaggio di Dante, del suo racconto, del poema stesso. È proprio dai primi versi, no, che viene dato il compito di sostenere tutto, ossia, no, il viaggio di Dante, sostiene il suo racconto e lo stesso poema alla fine. È una cosa importante, cioè nessuno dei poeti che Dante conosceva o comunque intendeva confrontarsi, come ad esempio Virgilio con l'Eneide, oppure Lucano o Stazio, no? Nessuno di questi comincia come la Divina Commedia, ma prendono essenzialmente tutti le mosse da un'autopresentazione, il preannuncio di quello che sarà l'argomento trattato, e poi abbiamo l'invocazione alla musa, affinché questa musa possa sorreggere, no, alle fatiche dell'autore. All'inizio invece della commedia non troviamo questo, no? Non c'è nulla anzi di tutto questo. L'autore sostanzialmente brucia le cerimonie che facevano parte della poesia classica e anzi proietta direttamente il lettore, no, nel cuore del racconto. L'unico dato che salta subito all'occhio è quello relativo all'età del protagonista, che appunto abbiamo detto anche all'inizio, no, è un uomo sui 35 anni, che è più o meno arrivato, no, alla metà del suo cammino esistenziale. Un'altra cosa che salta subito agli occhi, no, è quell'aggettivo plurale nostra che è in contrapposizione con il singolare, no, mi ritrovai, nel senso che Dante avrebbe tranquillamente potuto scrivere nel mezzo del cammin di nostra vita ci ritrovammo, oppure oppure nel mezzo del cammin di mia vita, no, mi ritrovai. E cioè la scelta in questo caso dell'aggettivo possessivo plurale nostra non è casuale perché questo nostra consente in realtà a Dante di proiettare la sua esperienza individuale su un piano universale, e quindi è tutta l'umanità che è in cammino insieme a lui in un viaggio che è appunto di redenzione sia individuale e sia collettiva. E quindi l'esperienza che l'autore, no, inizia a raccontare, inizialmente così centrata su di lui, in realtà è un qualche cosa che poi va decisamente oltre la sua autobiografia. Tra l'altro in una lettera a Can Grande, proprio Dante, no, scrisse che il suo obiettivo era quello di rimuovere gli uomini dalla miseria morale del presente e condurli verso uno stato di felicità. Siamo quindi, no, subito davanti ad un'importante metafora, che poi è quella del viaggio e che viene annunciata praticamente subito. E tra l'altro, no, per far questo il poeta richiama un passo dell'Antico Testamento, l'inizio del canto di Ezechia: nel mezzo della mia esistenza andrò alle porte dell'inferno. E quindi, come poi ci ha anche insegnato un altro grande lettore di Dante, Ezra Pound, no? Il viaggio scandito nelle tre cantiche è in verità un itinerario negli stati della mente, no? Un percorso all'interno degli uomini. Quindi la Divina Commedia, no? È questo, è la realtà di noi uomini che si svela a noi stessi. E con questo per oggi abbiamo concluso. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Eloquenzia.
Nel cammin di nostra via,
ia ia o,
quante bestie al crocevia,
ia ia o, in poche righe la poesia dimette già l'allegoria. Nel cammin di nostra via, ia ia o, c'è la lonza, onza, oh, oh, onza, c'è la lupa, 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 c'è il leone, one, oh, oh, one. La Divina Commedia, ia ia o,
c'è una fiera ad est e due ad ovest, nel mio cammino avanzare non può. Ma viene un signore che fu lombardo, che nacque sul Viglio, che visse a Roma sotto il buon Augusto, che cantò di quel giusto figliuol d'Anchise, che venne di Troia poi che fu combusta,
che al mercato mio padre comprò.
Miserere di me, per due soldi un aiutino vuoi darmi sì o no?
Tu vieni dietro a me,
che sei il signore che fu lombardo, che nacque su Viulio, che visse a Roma sotto il buon Augusto, che cantò di quel giusto figliuol d'Anchise, che venne di Troia poi che fu combusta,
e al mercato mio padre comprò.
E se lo dici tu, che sei signore, che fu lombardo, che nacque su Viulio, che visse a Roma,
e lasciati guidare,
Beatrice,
lasciami sfogare,
sono Virgilio, un amico,
io sono il tuo satellitare,
il padellone,
io ti posso indicare, seduta su Marte, Caronte che parte,
e dove va?
Con l'aria malvagia lo vedi arrivare, agli occhi di Bragia,
che canale?
Ti può trasportare col suo bastimento laggiù all'epicentro, gridandoti anima mia, torna a casa tua.
Ma ha mandato Beatrice,
aspetta te.
Tell me.
mi spia.
Oltre questa prua
di riveder lo cielo,
non sperare più.
Tant'era mai gli scherzi. Il Caronte passava e ogni uomo gridava
dannati.
Mazza che botta.
Ti stai svegliando, hai visto chi c'è?
Chi c'è?
Paolo e Francesca.
Paolo?
Fa un po' te. Suo marito ha ucciso sia lei che me
per una tresca.
3 metri sopra.
Sottoterra.
Un paio di corna poi.
Io che tra l'altro son gay.
Però?
Oh, 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 che contrappasso. Parliamo di sesso. Passiamo i sodomiti che felici vanno a spasso. Oh, 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 che contrappasso.
I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita.
Dopo la morte senti cosa canta il sodomita.
I migliori anni della nostra vita.
Oh 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 oh, 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 oh. Che contrappasso. Oh 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 oh, 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 oh. Parliamo di Ulisse. Faceva un po' il gradasso, è andato a fondo nell'abisso. Oh oh oh, che contrappasso.
Ghiaccio in avan scoperta, ai confini del mare, non c'è neanche il segnale del navigatore.
Nessuna copertura di rete.
No, no, c'è Beatrice Corpadello.
Son defunto perché c'era l'alta marea che su noi si richiuse portandoci via.
Vado a bordo, cazzo!
Lo so, lo sai,
il tempo vola.
Ma c'è un personaggio
che fa studiare a scuola,
assai famoso
per la sua fame.
Carissimo, qual è il suo nome?
Qual è il suo nome?
No, te lo chiedo a te, scusa.
Conte Ugolino.
Eppure blasonato.
Per me sì, io non ho mai mangiato e bevuto con te.
Vediamo subito Marchese.
Io con te.
Fiamme, fiamme in coppa Satana. Fiamme, fiamme in coppa Satana. Cuniculi, cunicula, cuniculi, cunicula. Le stelle a riveder, cuniculi, cunicula. Fiamme, fiamme in coppa Satana.
Cunicula, 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 cunicula.